What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buongiorno a tutti. Quest'oggi abbiamo Emiliano Longobardi che praticamente ci parlerà di Rusty Dogs con la S finale, così almeno quest'anno mi evito il cazziattone a metà come cosa. È una web serie dove Emiliano fa la sceneggiatura e a questo progetto collaborano diversi disegnatori. Poi dirci com'è nata questa idea?
Sì, è nata un bel po' di tempo fa ormai, perché stiamo arrivando alla conclusione. Rusty Dogs sarà una serie composta da 50 episodi che abbiamo cominciato nell'ottobre del 2009. Quindi a ottobre di quest'anno faremo 9 anni, ma lo concluderemo prima perché stanno lavorando al quintultimo episodio, che è quello che mi consentirà poi di pubblicare i 4 finali che compongono un arco narrativo di chiusura della serie. La serie è nata assolutamente ed esclusivamente per gioco, perché tempo fa mi ritrovavo a guardare, c'erano ancora i blog, oggi i blog sono uno strumento di comunicazione assolutamente superato e bypassato da altri, esistono i social, anzi Facebook è arrivato proprio in quel periodo lì, soprattutto da noi. Mentre in quel periodo gli autori si connettevano tra di loro e si creavano delle microcomunità su internet, soprattutto attraverso i forum o i blog. I forum continuano ad esistere, mentre i blog hanno perso moltissimo della loro forza espressiva, che almeno per quella che avevano allora, tant'è che sono stati integrati in un'altra forma di comunicazione su internet. È arrivato il web 2.0 che ha cambiato tutto. In quel periodo la comunicazione era apparentemente più veloce, ma rispetto a oggi era di una lentezza disarmante, perché uno scriveva un commento su un blog, la risposta poteva arrivare anche dopo 2 giorni, 3 giorni. Oggi su Facebook, magari anche mentre stiamo parlando, ti arriva una notifica, gli rispondi, metti un like ed è un flusso continuo di interazione con l'altro che sta da un'altra parte. Con questi autori c'era creata una bella sintonia semplicemente personale, perché ci eravamo conosciuti o di personale fiere, o qualcuno era venuto ospite da me in libreria o su un forum specifici di fumetti. Io da un po' che avevo smesso di fare il critico, perché per 7 anni circa mi sono occupato di informazione critica sul web, ed era ritornata la voglia di scrivere. Guardando la colonnina dei link, perché i blog poi allora avevano anche questa abitudine, oggi che fa abbastanza ridere, allora invece era tutto, perché erano la base della connessione trasversale, della relazione sul web, e mi rendevo conto che, a parte il fatto che c'erano dei disegnatori che ovviamente mi piacevano tantissimo, alcuni di questi rispondevano a delle atmosfere che a me piacevano, in quel periodo soprattutto mi piacevano molto da lettore, ossia quelle crime, poliziesche, hardboiled, noir, che dir si voglia. Poi sono tutte etichette che sono fluide come tali, non è che debbano essere considerate in maniera rigida. E mi rammaricavo del fatto che, pur lavorando tutti questi disegnatori con alcune delle case editrici più importanti italiane o francesi o americane, non si erano quasi mai cimentati proprio su queste atmosfere che per me invece erano per loro congeniali. E ho detto: è un peccato che non ci sia un editore che magari non li metta a lavorare su un progetto che li veda tutti i protagonisti. Però questa cosa mi era rimasta in testa. Alla fine ho detto: perché non proviamo a fare, facciamo una cosa breve, magari nel contatto 2 o 3, vediamo se riusciamo a proporre, a fare semplicemente un proposal, ossia scrivo la storia, ognuno di loro magari lavora su 2 pagine di presentazione e poi la facciamo girare fra gli editori, come funziona normalmente, che è il modo consueto ancora oggi di proporre il proprio lavoro. Però sulla questione delle 2 pagine ci ho ricamato un po' su. Alla fine ho detto: ma perché invece non provo a fare una cosa diversa? C'è internet, non è necessario andare a cercare un editore, perché magari poi con l'editore bisogna attraversare tutta una serie di ostacoli che in quel momento non avevo minimamente voglia di affrontare. E allora ho fatto un gioco con loro e con me stesso. Inizio a chiederlo a uno, gli chiedo se gli va di disegnare un episodio di una serie di 4 pagine. E al primo che mi dice di no smetto, così capisco anche che dimensione può avere. La cosa non ha smesso, perché i primi 36 che ho contattato hanno detto di sì. Poi negli anni, nel frattempo ci ho lavorato un annetto a livello di scrittura prima di dare le prime storie, e sono apparsi i primi episodi su internet, e la cosa bella che si è creata è che molti disegnatori invece hanno chiesto di partecipare. Pur avendo io in mente una orizzontalità e una conclusività di storia, anche se sono tutti episodi autoconclusivi e leggibili in maniera a sé stante, la storia ha un suo sviluppo orizzontale, non sono soltanto episodi a sviluppo verticale, e quindi mi hanno messo nelle condizioni bellissime, chiaramente, perché è stata una gratificazione enorme per me, di inserire anche altri episodi, tanto che poi siamo arrivati a chiusura con un numero che è anche abbastanza tondo, una cifra bella, e abbiamo chiuso con 50 episodi. La cosa che però è fondamentale è che Rusty Dogs, al di là dei disegnatori che prestano oltretutto la loro opera semplicemente per il piacere di fare questo tipo di lavoro, ed è chiaramente un gesto che crea un rapporto di gratitudine che probabilmente non si esaurirà mai nei loro confronti, a prescindere dal loro fondamentale lavoro, Rusty Dogs non sarebbe mai andato avanti, non ci sarebbe mai stato, se non avessi avuto il supporto tecnico invece di una persona che si sobbarca tutte le questioni tecniche, a cominciare dal lettering, ossia dallo scrivere, dal comporre graficamente le pagine, perché le pagine, nel momento in cui vengono disegnate, non è che è finito il lavoro, e inizia una seconda fase del lavoro più redazionale, perché passano al disegnatore, che allora deve realizzare i balloon e scrivere la mia sceneggiatura all'interno dei balloon. Questa è un'operazione che apparentemente può sembrare banale e normale, non è invece per niente normale, non è per niente una cosa da nulla, è una cosa che compone e che partecipa in maniera fondamentale a comporre quella che è l'immagine di Rusty Dogs, perché gli stili sono tutti diversi, però ogni fumetto ha la sua faccia anche grazie alla grafica. Quindi il logo della testata, all'inizio ogni episodio ha, qua si capisce meno perché è l'unico con un titolo giapponese, comunque il titolo viene scritto in un certo modo, le gerenze vengono riportate in un determinato modo, il lettering deve essere fatto con lo stesso font che è stato realizzato appositamente, e i balloon devono avere una forma che sia ricorrente. Se voi prendete i fumetti Disney, i fumetti Bonelli, hanno la forma dei balloon, cambia a seconda dei fumetti e concorre a creare un equilibrio grafico all'interno della pagina. Quindi se non ci fosse stato Mauro Mura, io non sarei andato da nessuna parte, avrei potuto avere anche 500 disegnatori, ma non avremmo fatto niente. È un po' come ieri il Concordia, che ci sono tutti quei grandissimi scienziati che lavorano lì, però senza medico, senza cuoco e senza quello che ti mette a posto il generatore, puoi avere 50.000 premi Nobel là dentro e non vai da nessuna parte. Quindi Mauro assolve questa funzione qui, è il cuoco, medico, tecnico della base. E poi c'è anche un editor, perché dopo, però è arrivato dopo Andrea, non è arrivato prima della lavorazione, Andrea Toscani, che mi aveva fatto delle osservazioni, erano usciti i primi due episodi, assolutamente giuste, e scherzando gli ho detto, ma perché allora non mi fai da editor? Lui si è divertito con questa cosa e da allora è diventato editor della serie, quindi io quando scrivevo le sceneggiature le mandavo a lui, ne parlavamo insieme e solo successivamente le passavo al disegnatore.
Allora, la serie è ambientata in una New York, diciamo, reale o è un universo creato apposta per Rusty Dogs?
È un universo che non è stato creato da me, nel senso che non è la New York reale, perché io non sono mai stato a New York e non mi andava di documentarmi su New York, perché l'intenzione non era quella di restituire in maniera reale e verosimile la New York così come può essere, anche perché poi è una città, è una dimensione talmente esplosa che non esiste una New York, ne esisteranno probabilmente 700 miliardi di diversi. Già una città di provincia non è mai uguale a se stessa a seconda di come la guardi, di come la attraversi. No, la protagonista non è la New York di Rusty Dogs, ma sono i personaggi che la vivono. Quindi è una New York astratta, una New York che pesca dall'immaginario collettivo, la New York alla quale possiamo pensare se attraversiamo tutte le varie narrazioni a livello di romanzi, di film, di telefilm ambientati a New York. Quindi se vogliamo anche figlia di un condizionamento culturale, sì, questo non è assolutamente negabile. È una New York, se invece voglio usare una parola più raffinata, intellettualmente alta e più teatrale, ecco, più un set teatrale in cui ambientare queste storie qui.
Ok, come non so se l'abbiamo già detto, tutte le storie di Rusty Dog si svolgono nello stesso giorno, credo di aver capito.
Se hai letto le storie, sì, perché all'inizio non era chiara questo aspetto, ma perché non l'ho mai voluto evidenziare facendolo dire ai personaggi o dando delle informazioni esplicite in questo senso, però tutte le storie si svolgono nella stessa notte. Se avessimo avuto dei tempi di pubblicazione più brevi, molto probabilmente sarebbe emerso più facilmente questo elemento, e invece pubblicare 45 episodi in 8 anni non ha aiutato questo elemento a venire fuori, perché non tutti vanno a ripescarsi gli episodi letti precedentemente, magari passano 2 mesi, pensa a quante cose tu puoi leggere o guardare in 2 mesi. Un episodio di 4 pagine scritto da me e poi non scritto da Frank Miller, è difficile che ti rimanga nella memoria fino a quando uscirà l'episodio successivo.
Allora, diciamo che in pratica tu hai fatto una sceneggiatura, poi contatti il disegnatore, chiamiamolo
sì.
Così. Ogni disegnatore ha un suo tratto, ha anche magari delle caratteristiche, come dicevamo prima fuori.
Sì.
C'è quello che non vuole disegnare le macchine, quello che... se dovessimo prendere un disegnatore, facciamo Massimo, che conosco
sì.
Anch'io.
Che prima o poi dovrete ospitare
sì,
qui
alla
Dipcom, perché
è parente di Azzurri
e sta nel suo proprio. Massimo qua sarebbe a casa sua assolutamente.
Sì, ma
la passione che ha per la fantascienza qua piange se viene qui.
Allora, in pratica, diciamo che tu contatti Massimo, gli proponi l'idea, come diciamo il passaggio, come cresce, anche perché diciamo che forse non tutti lo sanno, fare 4 pagine in fumetto non è una cosa che mi siedo e lo faccio in un'ora.
Leggi 4 pagine in un'ora?
No, farlo, disegnarlo,
eccetera. No. Beh, mediamente, allora, partiamo dai tempi di lavorazione, sì. E poi torno indietro alla prima parte della domanda. Un disegnatore ha i tempi propri, si può fare soltanto un discorso di medie, di lavorazione, perché esistono disegnatori lentissimi che hanno bisogno anche di 4-5 giorni per una pagina, con casi estremi anche più di lunghezza maggiore, e disegnatori invece molto rapidi che lavorano in un giorno sulla pagina, addirittura alcuni, pochissimi, che invece lavorano magari 2 pagine in un giorno. La media normale è, per un disegnatore che lavori per Bonelli, per un disegnatore che lavori per per la Marvel da solo, ossia che faccia anche gli inchiostri, non solo le matite, un paio di giorni. Un giorno e mezzo, due giorni e mezzo, la media diciamo che 2 giorni. Quindi la lavorazione di un episodio di Rusty Dogs si sarebbe potuta esaurire in 8 giorni. Però come dicevo all'inizio, essendo un prodotto fatto per il gusto e per il piacere di farlo, che ha delle ambizioni commerciali sotto un altro punto di vista, ossia quando sarà concluso allora potrà iniziare il suo percorso prettamente e meramente commerciale e produrre quindi quel budget che non aveva all'inizio della lavorazione, dovendo assolvere prima la loro funzione, alla loro professione di disegnatori per se stessi, però pagati da un editore o per progetti di altri editori, chiaramente hanno dovuto far incastrare questo lavoro in altri. Regalare 8 giorni del proprio lavoro, lo dico a te, cioè se uno ti chiedesse 8 giorni in un anno è difficile glieli daresti tutti insieme, che glieli daresti subito. Poi non è un lavoro che puoi fare a pezzettini, una vignetta al giorno, perché diventa un lavoro di packaging che non ha niente a che fare con il raccontare a fumetti anche graficamente. E di conseguenza in alcuni casi ci sono state storie che mi sono arrivate anche dopo 2 anni, dopo quella di Davide De Cubellis, che sarà quella che chiuderà tutti gli episodi verticali praticamente. Davide l'ha avuta 3 anni e mezzo fa la storia, 4 anni fa, però la vita la sappiamo tutti abbiamo difficoltà, problemi di lavoro, problemi personali, e quindi rimandi tutte quelle cose che in quel momento invece di aiutarti a rilassarti o a giocare con il linguaggio che ti dà da mangiare, invece possono costituire legittimamente un peso. Per quanto riguarda la scelta, c'è da dire una cosa: Rusty Dogs, per quanto abbia un l'alveo espressivo sia molto ampio, ha comunque dei punti fermi che non possono essere disattesi. Intanto perché è ambientata nella stessa città, è ambientata nello stesso periodo storico, è ambientata addirittura tutta in una notte, quindi già una notte in cui è appena finito di piovere. Di conseguenza i riferimenti visivi devono essere necessariamente quelli. E avendo poi una connotazione anche nella struttura, e prendo sempre Massimo che è il caso anomalo, nella struttura stessa della pagina, che si sviluppa su 4 strisce con 2 vignette su ogni striscia, più o meno, poi con delle variazioni, questo comporta comunque l'adesione a questi codici, che sono quelli che hanno tutta la serialità. Se pensate ad esempio la prima che mi viene in mente, La signora in giallo, e la struttura della Signora in giallo è sempre la stessa. C'è il prologo con l'omicidio, arriva lei, viene coinvolta, inizia le indagini, c'è Colombo funziona nello stesso modo. Alcune puntate, anche Lost, che non sembra, la struttura degli episodi era spesso la stessa, l'elemento del flashback che era ricorrente. Ecco, ogni serialità, per essere considerata tale, ha queste caratteristiche ricorrenti. Ai disegnatori ho chiesto e chiedevo semplicemente questo. Per il resto ho sempre cercato di scrivere una storia che, pur partendo da questi elementi di continuità, fosse invece rispettosa del loro gusto espressivo, di ciò che volessero disegnare, di ciò che li divertiva di più disegnare. Quindi in alcuni casi, come ti dicevo prima, ci sono state persone che mi hanno detto: guarda, non voglio disegnare automobili, anche se è disegnata a New York, ed è diventata una storia di interni. Io non avevo problemi, per me, per sviluppare la storia mi interessava magari che i personaggi si comportassero in un certo modo, e a quel punto che ci fossero delle macchine o una stanza d'albergo mi cambiava realmente poco. Se mi cambiava poco, allora chiaramente intervenivo in quel modo. In altri casi, come Riccardo Burchielli, invece mi ha chiesto esplicitamente di fargli disegnare delle macchine. Una delle figure ricorrenti del noir è il driver, è colui che guida l'automobile durante le rapine, mentre gli altri entrano in banca a fare le rapine. Avevo scoperto quel personaggio che mi interessava sviluppare, e quindi a lui ho scritto una storia per un driver. Massimo è un grandissimo appassionato di cultura giapponese, di fumetto giapponese, di animazione giapponese. Chiaramente trovare il punto di equilibrio da quel punto di vista è stato meno semplice che rispetto ad altri disegnatori, però sono riuscito a scrivergli una storia che fosse intrisa di cultura giapponese, ma allo stesso tempo rispettosa di quelle caratteristiche che volevo che Rusty Dogs continuasse a esprimere.
Qualcuno vuole fare qualche domanda? Ok, andiamo avanti. Quindi avevamo seguito praticamente la nascita di un episodio, chiamiamolo così, cioè si può chiamare episodio autoconclusivo, quindi ci sono nei 50 episodi dei tratti, diciamo degli easter egg, di qualcosa che tu dici, faccio un esempio assurdo, metti una chiave sul comodino, cioè un oggettino.
Ma tu parli che abbiano rilevanza dal punto di vista narrativo o che invece siano una stizzata d'occhio nei confronti del lettore?
Tutte e due. Sì.
Nel primo caso sì, perché devo creare continuità e sono proprio quegli elementi che speravo venissero colti subito e che concorressero a creare nel lettore la sensazione che ci fosse qualcosa di più che collegasse i vari episodi e che poi in alcuni episodi invece venendo fuori in maniera più esplicita gli desse la conferma che ad esempio tutte le storie si svolgono contemporaneamente nello stesso momento. Nel secondo caso no, perché pur apprezzando tantissimo l'approccio citazionista, quando ben fatto è qualcosa che diverte sempre, vedere un film in cui viene citata una scena o una sequenza che mi è piaciuta particolarmente, vista in un altro film o letta in un libro, mi diverte, mi fa sentire partecipe del gioco, però nel momento in cui scrivo ho un altro modo di intendere la cosa e non mi viene proprio, non mi interessa, prima ancora che non interessarmi non mi viene, non penso mai, adesso ci metto una maglietta di Superman per far capire che mi piacciono i fumetti di supereroi, non mi viene. Se ci sono involontarie. Delle citazioni più esplicite invece, ma quelle sono volute perché hanno nome e cognome, c'è un pezzo, ci sono due o tre pezzi musicali, ma perché è la cosiddetta musica diegetica, cioè la musica all'interno della narrazione che quel personaggio sta ascoltando, è un personaggio che vive la nostra contemporaneità, quindi è facile che invece di ascoltare un cantante inventato ascolti Tom Waits o Bruce Springsteen o un altro autore, ma quello è normalissimo.
Dunque, come abbiamo detto, la serie viene pubblicata sul web. Ci sono stati dei problemi con i diritti d'autore per il fatto che, perlomeno nel campo della musica, anche se sei l'autore decidi di non chiedere i diritti...
Parlavamo ieri della SIAE.
Della SIAE, però.
No, da questo punto di vista qui no, perché a parte il fatto che nel momento in cui io sto pubblicando qualcosa sto già dicendo questa cosa è mia, quindi al limite se io avessi plagiato la sceneggiatura di qualcun altro, i disegnatori avessero ricalcato il disegnatore di qualcun altro, ci saremmo assunti automaticamente la responsabilità civile di questa, e poi non mi ricordo se addirittura il plagio abbia connotazioni penali o meno, ma sicuramente di natura civilistica. E poi no, perché il copyright comunque al di là di questo, il copyright è mio per quanto riguarda l'idea di Rusty Dogs e le storie di Rusty Dogs. Per quanto riguarda invece l'episodio singolo, qua Andrea Del Campo è detentore dei diritti di questo episodio, Massimo Dall'Oglio del suo, Antonio Lucchi del suo e così via, tutti e 50 disegnatori. Questo significa che nel momento in cui dovessimo parlare con un editore, loro dovrebbero darmi mandato di parlare anche per loro, per quanto riguarda, ma io potrei avere, sto chiaramente facendo un esempio esageratissimo, ma per far capire come funziona la cosa, se dovessimo litigare io potrei dire a un certo punto a Massimo, beh sai che c'è, il tuo episodio non lo metto, la stessa storia la faccio disegnare un'altra e tanti saluti. Ecco, loro però potrebbero allo stesso tempo bloccarmi, cioè io ci tengo talmente tanto ad averli tutti, che potrebbero dirmi, non li pubblichi per un editore, perché la parte mia voglio che rimanga su internet e basta, e poi dipende da me accettare o meno questo, che sarebbe di fatto un ricatto esattamente come il mio, nei confronti di ognuno di loro o nel momento in cui non volessi pubblicare.
Diciamo che in pratica c'è l'idea...
Ma per fortuna siamo lontani da queste cose, cioè abbiamo tutti lo stesso interesse, la stessa voglia, lo stesso obiettivo poi di dare continuità a Rusty Dogs in altre forme.
Anche perché vederlo stampato... Io li seguo praticamente dall'inizio, credo, quando facevamo quella Rorschach.
Beh, Rorschach è arrivato prima, perché abbiamo chiuso nel 2001.
E poi ho
2001.
Seguito, ovviamente, con i suoi tempi, la nascita di questa cosa qui. Vederla, diciamo, è una cosa che è un file che al limite mi stampavo, prima non esistevano i tablet, diciamo.
Esatto.
Prima se lo volevi leggere dovevi...
Soltanto online,
online. A schermo, oppure se volevi stamparlo, te lo stampavi tu con una stampante di qualsiasi qualità. Quindi questo progetto, una volta chiuso, potrebbe approdare nel cartaceo?
Allora sì, già ne avevamo parlato proprio qua quattro anni fa, tre anni fa, quando sono venuto la prima volta. Da allora ha continuato a esserci, a venir mostrato un certo tipo di interesse dagli editori, però io ho sempre rimandato al momento in cui avremo finito la pubblicazione online, perché questo è un discorso chiarissimo che è stato fatto ai disegnatori, con i disegni, insieme ai disegnatori. Rusty Dogs non è che sia finito online perché non abbiamo avuto sbocchi cartacei. L'intenzione principale è stata quella di essere pubblicato lì sul web, e lì, se non ci dovessero essere mai editori, rimarrà, perché è un webcomic, fine. Non è che il supporto toglie dignità ai contenuti. Rusty Dogs può essere un bellissimo fumetto o una cagata pazzesca, a prescindere dal fatto che stia sul web o sulla carta. Non ha niente a che fare con la qualità del supporto, anzi, chi si pone problemi da questo punto di vista, per me non si comporta in maniera corretta, perché non deve essere il supporto a dare dignità a ciò che fai, è la professionalità e le capacità che hai che riempiono di contenuti il tuo lavoro. Questo non significa che non ci piacerebbe, anche perché sono un nativo analogico, non un nativo digitale, mi piace la carta, ho un rapporto fisico, sessuale con la carta, e vorrei, mi piacerebbe anche vederlo pubblicato, ma non è, io per primo che non è fondamentale. Nel momento in cui però dovessimo finire, no, nel momento in cui finiremo, ci prenderemo la briga di selezionare ulteriormente tutte quelle proposte che sono state fatte. Ce ne sono state diverse, sono state alla fine una quindicina, nessuna ha fatto tremare le gambe a nessuno di noi per il sapore che poteva avere dal punto di vista del, non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto tanti altri aspetti che sono di natura produttiva, però altrettanto importanti, perché un fumetto cartaceo deve essere proposto in un certo modo perché possa essere letto al meglio. Se me lo pubblichi su questo formato, che è un formato di comodo che abbiamo scelto semplicemente per quelle occasioni in cui Massimo ha presentato un suo fumetto da me, allora abbiamo pensato di stampare il suo episodio da dare gratuitamente, al momento essendo un webcomic gratuito, anche la sua forma cartacea, episodi singoli, volevamo che fosse questa. Nel momento in cui deve essere presentato tutto insieme e condizionando anche la lettura del contenuto, allora deve essere stampato in un certo modo. Dico condizionando perché nel momento in cui prendi 50 episodi, li metti tutti insieme in un unico volume, cambia anche la lettura di quel contenuto che prima hai assimilato a 50 morsi alla volta, e soprattutto 50 morsi in 9 anni. Cambia il modo di leggere, cambia il modo di fruire, cambia anche il modo di apprezzare o meno. Uno magari leggendoli tutti insieme dice no, prima mi piacevano, adesso mi fanno schifo. Quello è un gioco che accetteremo ed è un rischio che si corre normalmente quando fai cose di questo tipo.
Cioè, quando, diciamo, una volta che verrebbe data alle stampe Rusty Dogs in un volume, avrai anche necessità di ricontattare tutti gli autori e fargli fare delle determinate correzioni?
Allora, lì ci stiamo riflettendo. Abbiamo iniziato a parlarne con Andrea, con l'editor, e con Mauro, che è il grafico. Allora, a me, come dicevo prima, nel momento in cui diventa un volume diventa anche un'altra cosa, quindi sarebbe automatico considerare l'ipotesi di intervenire sugli errori. I loro errori dal punto di vista grafico non ce ne sono, perché tutte quelle cose lì sono state discusse quando mi mandavano già le bozze e le matite, prima che inchiostrassero. Quindi da quel punto di vista lì gli interventi da fare non sarebbero tantissimi, però si potrebbe pensare di chiedere ai disegnatori se loro vogliano invece rinfrescare la cosa, anche perché alcuni disegnatori, Andrea Del Campo, l'episodio, il primo, è uscito 9 anni fa, oggi che lavora per Dampir alla Bonelli, Andrea disegna, è riconoscibile, ma già un disegnatore cambia in sei mesi, in 8 anni diventano veramente, non dico qualcosa di diverso, ma capisci quali differenze espressive e anche tecniche possa avere un autore. Quindi Andrea poi è uno di quelli che mi ha detto da subito, io questa cosa la voglio ridisegnare. Non sono d'accordo con lui perché ha un livello di professionalità assolutamente altissimo, è disegnata bene, a me continua a piacere moltissimo, al di là chiaramente del legame affettivo che posso avere, visto che è anche il primo episodio. Però lui ha questo pallino qua, mi ha detto se facciamo il volume io te la voglio ridisegnare. Quello è un problema che ci porremo, mentre sono sfuggite delle cose sia a me, sia all'editor, sia a Mauro come letterista, ognuno nel proprio ruolo ha a volte ciccato delle cose, e quelle verranno sicuramente corrette. Sono delle svisate sui dialoghi, e ci sono un paio di refusi, che non sono tantissimi, però mi danno fastidio, non ci devono essere. e un paio di storie magari perché potessero avere maggiore rilevanza riguardo l'orizzontalità della trama, forse avrebbero avuto necessità di una o due pagine scritte in maniera diversa. Quelle non le cambierò perché comunque sarebbe alterare troppo il percorso, non lo voglio fare. Però col senno di poi, vabbè, siamo tutti campioni del mondo col senno di poi.
In quel caso lì. Ancora non volete fare domande?
No, non è che non vogliono, se non...
Non,
se
avete, non, non avete domande da pochi.
Non è obbligatorio.
No, a questo punto...
Risparmiamo 2 minuti e 40,
sì.
Oppure guardiamo il cronometro fino al secondo zero, sono 2 minuti e 36, e poi stappiamo lo champagne. Facciamo Capodanno.
Non mi viene in mente altro.
Tu
hai qualche...
Stai facendo Marzullo, mi stai facendo.
Sì, esatto.
La domanda. Una cosa che ci tengo a dire è che sono contento di parlare di intanto di un fumetto che è un altro linguaggio rispetto a quello elettivo che mettete al centro della Dipcon, e poi un fumetto che non ha niente a che fare con la fantascienza. Mi fa piacere che manifestazioni anche così fortemente caratterizzate dal punto di vista dei contenuti invece aprano degli squarci su altri ambienti. Per me è un bel modo di far convivere le narrazioni. Mi piace quando anche in Festival del Giallo, Festival del Noir, si invitino autori che non hanno quasi niente a che fare con il genere, proprio per creare delle connessioni, le connessioni dalle quali siamo partiti, anche perché siamo tutti quanti prima di tutto lettori. Non è che leggiamo, è difficilissimo che ci sia qualcuno che legge solo gialli, solo fantasy, solo fantascienza, magari prevalentemente quel genere si legge come preferito, però nessuno è chiuso ermeticamente alla possibilità di leggere delle cose belle ma che non hanno niente a che fare con quelle normali e consuete alle quali sono abituati. Quindi questo mi fa molto piacere, quindi volevo ringraziare te. Volevo ringraziare la Dipcon e tutto qua.
Ok, con grande piacere della regia.
È un minuto risparmiato. Non era mai successo in questi 3 giorni, scommetto. Visto?
Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non era
eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.